Siamo passati a 20 chilometri dal confine con l'Iran, a 25 chilometri con l'Afghanistan. Abbiamo visto dalle coste del Mar Nero, abbiamo intravisto le coste dell'Ucraina, insomma, no? La situazione purtroppo è abbastanza difficile nel mondo.
Buongiorno amici di Night Pills, oggi siamo in compagnia di Alberto Fiorin. Ciao Alberto.
Buongiorno a tutti, ciao, ciao Tony.
Allora, Alberto, insieme a Dino Facchinetti, dal 25 aprile del 2024 fino al 1 agosto si è preso una pausa dal mondo per andare solo da Venezia a Pechino. Allora, è stata un'impresa grandiosa, dedicata a Marco Polo. Ricordiamo che il 2024 è stato l'anniversario, insomma, dei 700 anni dell'esploratore, scrittore e anche studioso Marco Polo veneziano. Come è nato questo progetto, Alberto?
Beh, siamo andati in bicicletta per l'appunto, quindi la scelta è stata legata un po' al mezzo che abbiamo voluto utilizzare, cioè abbiamo voluto dare priorità al concetto di lentezza. Abbiamo cercato di muoverci, quindi di spostarci lungo questo percorso, no? Queste via della seta, le vie di Marco Polo, adesso le chiamano, con un mezzo, diciamo, altrettanto lento rispetto ai mezzi, lenti utilizzati dalla famiglia Polo 700 anni fa, cioè a piedi, a cavallo, in barca, a volte con qualche nave, a cavallo di cammelli. Insomma, noi abbiamo utilizzato la bicicletta, che è il mezzo che è un po' più affine anche a me e a Dino, perché siamo rispettivamente presidente e segretario della Società Ciclistica Pedale Veneziano del 1913, fondata. Per cui capisci, abbiamo voluto un po' unire la storia nostra, così personale, di società, per rendere omaggio a uno che la storia l'ha fatta veramente, insomma, l'ha fatta soprattutto in una maniera, diciamo così, oserei dire quasi umile, semplice. Lui è Marco Polo, mi riferisco, è 700 anni fa, ha attraversato questo mondo dando uno sguardo pulito, curioso, di questo giovane sedicenne che è partito da Venezia, dopo è stato via più di 20 anni, ed ha descritto queste culture incredibili, senza nessuna, diciamo, pregiudizio. Allora anche noi abbiamo utilizzato questo nostro mezzo, sperando anche noi di essere abbastanza scevri di pregiudizi, e abbiamo effettivamente osservato queste 13 nazioni che abbiamo attraversato lungo il nostro viaggio, le abbiamo osservate proprio da questa posizione preferita della sella. Dall'alto abbiamo un po' anche dominato il mondo, siamo leggermente rialzati quando si pedala, no? In bicicletta, e abbiamo potuto osservare il mondo lentamente, quindi cercare di penetrare anche in questa realtà, perché se sorvoli, se arrivi a Pechino in 14 ore di aereo, noi siamo tornati in aereo, ovviamente, dopo aver fatto 10.500 km, ci abbiamo messo 14 ore a fare quello che in bicicletta ci avevamo messo 100 giorni. La differenza è tutta lì.
Beh, fantastico. Poi vorrei anche puntualizzare per chi ci ascolta che voi siete partiti e avete fatto questo lungo percorso senza l'ausilio, l'assistenza di altri, nel senso che di solito per queste imprese ci si avvale anche dell'assistenza di auto, di mezzi, di assistenza tecnica. Voi invece siete partiti così, proprio all'avventura.
All'avventura fino a un certo punto, nel senso che hai ragione tu a dire eravamo assolutamente privi di qualsiasi mezzo di supporto. Ma questa è stata una nostra scelta, la scelta legata anche cioè, la bicicletta noi l'intendiamo anche come un mezzo, diciamo, ecologico. Non usiamo appunto nessun tipo di combustibile fossile, quindi voleva anche essere un messaggio di questo tipo. E non siamo andati proprio all'avventura del tutto, nel senso non siamo proprio degli sprovveduti, nel senso che
Certo.
abbiamo anche i capelli grigi per qualcosa e quindi ci siamo tutelati, ecco, soprattutto dal punto di vista così delle ambasciate, ci siamo tenuti in stretto contatto con le ambasciate dei paesi che attraversavamo, proprio per costruirci una sorta di difesa istituzionale, perché quando si passa per confini come Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, insomma, cioè, si attraversano delle frontiere un po' delicate, allora sapere che noi, cioè che le ambasciate sapessero, italiane all'estero, sapessero che noi stavamo passando, è stato una sorta di sicurezza, ecco, per quanto ci riguarda.
Sì, immagino, soprattutto in quelle zone che hai appena nominato, perché in Azerbaigian, ad esempio, non si può accedere se non in aereo, quindi almeno allora penso che fosse così. Non so se adesso è cambiata la cosa.
No, non è assolutamente cambiata. Questo è stato un po' l'Azerbaigian è stata un po' la nostra, insomma, è stato un momento complicato, ma anche siamo molto orgogliosi perché siamo riusciti, siamo gli unici viaggiatori che negli ultimi anni, per quanto ne sappia io, siamo riusciti a entrare via terra, perché noi avevamo allertato il Ministero degli Esteri italiano, che appunto ha mosso le sue pedine, abbiamo telefonato all'ambasciata italiana di Baku, capitale dell'Azerbaigian, e dopo un mese di lavoro ai fianchi siamo riusciti a ottenere dal Ministero degli Interni azero per noi il permesso di poter transitare via terra. E quando siamo entrati, tutti ci guardavano con due occhi così, perché eravamo gli unici, è da 4 anni che quella frontiera è chiusa, ufficialmente per il Covid, cioè tutte le frontiere terrestri dell'Azerbaigian sono chiuse ufficialmente per il Covid, di fatto perché c'è una guerra con l'Armenia,
Certo.
che tra l'altro è stata anche conclusa, a dire il vero, è stata anche vinta dall'Azerbaigian, eppure le frontiere sono chiuse. Quando c'è stata la conferenza mondiale sul clima a Baku a novembre, sono venuti 32.000 delegati da tutto il mondo, hanno preso 32.000 passaggi aerei, cioè è l'unico modo per entrare. Noi abbiamo avuto, in virtù dell'aspetto, diciamo, della validità storica, scientifica, riconosciuta alla nostra spedizione, riconosciuta dal Ministero degli Esteri, siamo riusciti incredibilmente, ed è una medaglia che ci appuntiamo perché veramente è stato un'occasione unica.
Sì, ma veramente unica. Dai tempi di Marco Polo che non si tentava un'impresa così, perché un'impresa in bicicletta significa veramente andare con dei mezzi, insomma, non altamente tecnologici. Ma una domanda, al di là del passaggio attraverso 13 nazioni, quindi avete avuto modo di vedere le popolazioni, insomma, con un occhio diverso da quello che è tipico di noi occidentali, che magari guardiamo i documentari o altro, li avete proprio visti e vissuti durante il vostro passaggio. La gente, oltre allo stupore in certi casi, come dicevi, no, eravate gli unici a passare in bicicletta in Azerbaijan, come vi ha accolti? Com'è stata l'accoglienza? Perché io ho sentito qualcosa e mi sembra che la gente si sia dimostrata sempre, o quasi sempre, insomma, spero, ospitale nei vostri confronti.
Guarda, io sono un amante di viaggi lenti, mi piace andare a piedi, abbiamo fatto il Cammino di Santiago, insomma, sono esattamente, insomma, del parere che solo viaggiando lentamente entri veramente nello spirito dei luoghi, delle persone. E quando viaggi così hai bisogno di tutto, hai bisogno di riparo dal sole, riposo, hai bisogno di riparo dall'eventuale pioggia, di cibo, di idratarti, e la gente lo capisce, e questa è la cosa più bella, perché nonostante tra l'altro noi non riuscissimo a comunicare, perché in Cina, ad esempio, nessuno, ripeto, nessuno parla l'inglese, almeno dei posti che abbiamo attraversato noi, eppure ci si capiva lo stesso, ci si capiva con la lingua del sudore, della fatica, la gente capiva che avevamo bisogno di acqua, che avevamo bisogno di, e ci offrivano di, cioè, ci hanno aiutato. Illustri sconosciuti, cioè persone mai viste prima né dopo, di cui non abbiamo neanche mai saputo il nome, magari, eppure ci davano, non so, le macchine inchiodavano davanti a noi nella strada e usciva l'autista con due bottiglie di acqua, con due mele, con un'anguria, con qualcosa di fresco, perché abbiamo patito tanto il caldo. E
Immagino.
quindi voglio dire, è la cosa bella di viaggio, che ne ho fatti parecchi a dire il vero, questo è stato un po' il viaggio mio esagerato, però quando viaggi così veramente capisci che il mondo è decisamente migliore di quanto lo si dipinga, perché la gente è buona, perché la gente ti aiuta, la gente non ha nessun mezzo fine nascosto, insomma, capisce che hai fame e ti dà da mangiare, ti regala da mangiare.
No, sono pienamente d'accordo con te, anche per alcune esperienze che ho vissuto io stesso. E soprattutto mi piace il discorso del viaggio lento, perché quando cammini o sei in bicicletta, che la bicicletta per me è fondamentale, io giro in bicicletta da quando ero. Non dico neonato, ma quasi, quando sei in bicicletta hai la possibilità di pedalare lentamente, a volte accelerare, ma comunque hai sempre la possibilità di guardarti intorno e soprattutto anche di incrociare gli sguardi delle persone che incroci e quindi anche di avere questo contatto che è meraviglioso, o anche soltanto un saluto a qualcuno che non conosci e che ti risponde. Questo è bellissimo.
A volte, appunto, come dicevi tu, non bastano neanche, non servono neanche le parole, lo sguardo dice tutto. E questo è utile soprattutto quando ci sono difficoltà, appunto, di conoscenza reciproca delle lingue, insomma, perché noi abbiamo, appunto, attraversato nazioni in cui era difficile, abbastanza complicato, diciamo, dialogare. Insomma, la lingua franca, l'inglese, lì non è che sia tantissimo conosciuta, appunto, in Cina sicuramente no, ma insomma anche in Asia centrale abbiamo dovuto arrangiarci con un po' per fortuna siamo italiani e abbiamo un po' una gestualità che
Certo.
riesce a spedire.
Avete usato la lingua che probabilmente ha usato anche Marco Polo insieme a suo zio e suo papà durante i loro viaggi. Cioè il linguaggio più umano che ci sia, lo sguardo e l'intendersi anche attraverso la gestualità, perché oggi come allora le lingue erano e sono veramente tante e l'inglese, come dicevi, non è assolutamente una lingua conosciuta, soprattutto in certe zone del mondo. Ma
Non abbiamo mai avuto problemi a farci capire, guarda, anche perché noi avevamo, proprio anche sapendo queste motivi, avevamo una bandiera, che abbiamo appeso al nostro portapacchi posteriore, che, rappresentava un po' il nostro percorso, parlava, c'era scritto appunto Marco Polo a pedali, anche in inglese Marco Polo on bicycle, e c'era tutto il nostro percorso attraverso tracciato Slovenia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan e Cina, e le 13 bandiere che noi, dei paesi che attraversavamo. E quella era il nostro lasciapassare, la gente capiva dove andavamo, vedeva scritto Marco Polo. Marco Polo è stata la nostra password, il nostro accesso alle persone, proprio perché tutti lo conoscono. E questo mi ha colpito. Lo conoscono e lo apprezzano. Non so, adesso tanto per parlare sempre di storia e di cancel memory, adesso in America Cristoforo Colombo non sta vivendo un gran periodo, no?
Sì.
Addirittura state buttata e giustato, ecco. Non c'è nessun tipo di, con Marco Polo non c'è nessun tipo di preoccupazione a questo livello, perché Marco Polo è visto come un messaggero di pace, come uno che ha lanciato dei ponti, che ha fatto conoscere due culture così diverse. Vi dirò di più, ha fatto conoscere la Cina ai cinesi, perché Marco Polo ha fatto da ambasciatore a Kublai Khan, e Kublai Khan era di dinastia mongola avevano appena da due generazioni a tre generazioni conquistato la Cina, e aveva bisogno di sapere quell'angolo sconosciuto in cui mandava il suo delegato Marco Polo, questo giovane straniero, e dopo lui rendicontava e ha fatto quindi conoscere la Cina anche all'imperatore cinese e di conseguenza a tutti i cinesi attraverso la sua opera, Il Milione.
Opera poi immortale, perché il Milione poi già nel Medioevo, nel Rinascimento, è stato pubblicato in tantissime edizioni, quindi non è stata una riscoperta in epoca, diciamo, moderna di questo racconto, di questo libro, ma già ai tempi di Marco, insomma, era pubblicato e conosciuto. E, insomma,
Sì, i contemporanei lo conoscete benissimo.
13 nazioni, 10.500 km. Avete mai avuto qualche momento di sconforto, nel senso che vi siete trovati magari nel deserto, avete affrontato climi torridi, terribili e avete pensato: ma chi ce l'ha fatto fare?
Guarda, devo dire, siamo stati fortunati. Siamo stati fortunati. È andato tutto bene. Ti faccio un esempio. Non siamo mai caduti. Che è una cosa che sembra banale, ma in bicicletta, ahimè, succede. Non dico spesso, però può succedere. E quindi non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo. Abbiamo avuto pochissimi problemi meccanici. Eravamo in due persone, quindi su quattro ruote, tre ruote non hanno mai forato, una sola, la mia posteriore, ha avuto qualche problemino, ho dovuto anche cambiare il cerchio, però voglio dire, è andato tutto molto bene da questo punto di vista. 3 giorni di pioggia su 100, e solo questo è un dato che ti fa capire che abbiamo avuto una fortuna sfacciata, perché noi
Eh sì.
eravamo attrezzati, delle quattro borse che noi avevamo, due davanti, due anteriori e due posteriori, una anteriore più piccolina, però era dedicata esclusivamente all'attrezzatura per la pioggia, perché noi, ahimè, non facevamo pochi chilometri al giorno, abbiamo fatto una media di 135 km al giorno, quindi con punte anche da 200. Con i bagagli, con 18 kg e in più l'acqua che serviva alla bisogna. Per cui, voglio dire, una di queste borse era dedicata solo a questo. Perché? Perché diciamo, all'attrezzatura contro la pioggia. Perché non è che ci possiamo permettere di dire, beh, aspetti, piove, aspettiamo che passi, perché avevamo una tabella di marcia, diciamo, abbastanza precisa, che abbiamo rispettato al 90%. Noi sapevamo dove avremmo, in che città, in che cittadina, in che posto avremmo dormito quel giorno, insomma, tutti i giorni. E noi abbiamo rispettato in pieno questa nostra tabella. Per cui voglio dire, è andato tutto bene. Abbiamo trovato comunque delle situazioni difficili, come dicevi tu, soprattutto per il caldo,
Certo,
non la
immagino.
pioggia, non il freddo, ma abbiamo patito 48 gradi, abbiamo pedalato con 48 gradi nella depressione di Tulpan in Cina. E sicuramente la nazione che ci ha fatto più, non dico disperare perché non è così, però ci ha messo un po' in difficoltà è stato il Turkmenistan, sotto tutti i
Immagino.
punti di vista. C'è stato un combinato disposto abbastanza complicato un caldo importante, 42 gradi nel deserto. C'erano solo dromedari, poche macchine e tanti dromedari che stavano vicino a noi, con vento contrario veramente intenso. Quando il vento contrario ti fa andare a 13 km all'ora in pianura, devo dirti che un paio di volte un po' per la frustrazione mi si sono riempiti gli occhi di lacrime, ripeto, di frustrazione, perché un caldo appunto molto importante,
Ah,
e in
immagino.
più il vento contrario, devi fare 150 km, fai due conti a mente, vai a 12 all'ora, ci metti 14 ore, insomma, ti viene
Sì.
da piangere. Però ecco, un paio di momenti, un po' di sconforto. Come abbiamo superato questo? Pedalando la notte, trasformando la notte in giorno, cioè quei 3-4 giorni difficili abbiamo pedalato la notte, perché tra l'altro di notte il vento cala tendenzialmente anche, perché il sole, il calore, no? E soprattutto c'erano quei 23-24 gradi che ti facevano veramente respirare la notte, no? Bisogna
Fantastico.
adattarsi in viaggio del genere, quello che trovi devi escogitare appunto le soluzioni per
Certo.
risolvere i problemi che ti si pongono man mano. Ed è quello il bello del viaggio.
Che poi sono le soluzioni che adottavano i carovanieri nel passato, che col caldo troppo tordo si fermavano e viaggiavano di notte.
Sì, beh, non abbiamo scoperto nulla di nuovo, anzi.
Ma la pianificazione del viaggio, quant'è durata? Perché ovviamente questo viaggio l'avete pianificato accuratamente e nel dettaglio. Quando è che è iniziata l'idea
Sì.
e la pianificazione di tutto?
Guarda, qui il discorso è un po' complesso, te lo faccio volentieri, e c'è un pregresso in tutto questo. Io questo viaggio l'avevamo già pianificato 20 anni fa, con un'associazione di cui faccio parte, l'Associazione Ponti di Pace, che è di Bassano del Grappa, con molti soci anche di Venezia. Avevamo organizzato un viaggio del genere nel 2001 in 10 persone, leggermente diverso, 10 persone con un mezzo al seguito. Io il 25 aprile del 2001, non è un caso che noi partiamo sempre il 25 aprile, perché il 25 aprile è il giorno di San
San
Marco, il
Marco.
nostro santo patrono, in questo caso Marco Polo, cioè il doppio riferimento. Ecco, già nel 2001 noi siamo partiti in 10 persone, 10 ciclisti, siamo partiti da Venezia, abbiamo fatto i primi 25 km, siamo passati per Jesolo, tac, lì io personalmente sono caduto, appunto, si parlava di cadute prima. Sono
Sì.
caduto, mi sono rotto l'omero, rotto la spalla in maniera anche abbastanza complicata, e i miei compagni hanno continuato il loro viaggio e io sono tornato indietro, sono andato in ospedale, ho fatto operare, dopo addirittura ho dovuto andare in Francia, a Lione, a farmi operare meglio perché la prima operazione non era riuscita bene. Insomma, questo viaggio per me è appunto è stata una caduta fantoziana, la prima ora di un viaggio che doveva durare 100 giorni. E quindi c'è questo pregresso. I miei compagni mi hanno salutato in ambulanza, hanno continuato e sono arrivati effettivamente a Pechino, ripeto, con una struttura diversa, cioè con un furgone, quindi diciamo tendenzialmente più semplice, anche se erano in tante persone, insomma. Sono
Certo.
arrivati 9 invece che 10. Io dopo più pensato a questo, non è più stata un'ossessione, devo andare in Cina, devo andare in Cina, non ho più. Ho fatto tanti altri viaggi, anche importanti, sono stato a Capo Nord, siamo stati da Bassano del Grappa, da Kar, lungo attraverso tutta la costa del Marocco, della Mauritania, del Senegal. Insomma, ho fatto una vita di avventure, lo stesso ciclistiche, abbastanza intensa, da Gerusalemme via terra, passando per la Siria, quando, ahimè, si poteva.
Certo.
E dopo, nel 2023, mia moglie è tornata a casa un giorno dicendo: sei l'università di Ca' Foscari, mi ha chiesto di aiutarli a organizzare un qualcosa perché il prossimo anno, il 2024, ci saranno i 700 anni di Marco Polo. E allora lì sì, mi si è accesa la luce e mi sono detto: ora o mai più. E quindi ritorno alla domanda che mi hai fatto. Ho chiesto all'amico Dino se aveva voglia di accompagnarmi, ormai siamo diventati coppia di fatto ciclistica, e quindi abbiamo preso, proprio perché non c'erano tanti mesi di tempo, c'erano solo 7-8 mesi di tempo alla partenza del 25 aprile 2024, ho fatto un banale copia incolla del percorso che 23 anni prima i miei compagni avevano fatto. Quel viaggio era andato benissimo, a parte la prima ora del primo giorno, non avevano avuto nessuna grossa difficoltà e avevano trovato sempre da dormire, tranne in tre località. E noi, quelle tre località, effettivamente abbiamo anche in questo caso, abbiamo dovuto dormire all'addiatto. Però per il resto è andato. Appunto, abbiamo fatto questo percorso, che era un percorso che, tra l'altro, paradossalmente, anche allora faceva questo slalom tra le guerre, perché nel frattempo, in
Eh
questi
sì.
23 anni, la situazione è molto peggiorata da quelle parti, ma veramente peggiorata, migliorata per certi aspetti, perché all'epoca, 23 anni fa, avevamo dovuto richiedere 7 diversi visti. In questo caso noi abbiamo dovuto chiedere solo tre visti di transito: Turkmenistan, scusami, Azerbaigian, appena citato, Turkmenistan e Cina. E invece solo tre. Invece i miei compagni di viaggio, anzi io stesso, avevo fatto la richiesta,
10.
avevamo dovuto chiederne sette. E la situazione in Cina, il percorso cinese nella regione autonoma dello Xinjiang, è anche quello lì un po' peggiorato perché sono molto più rigidi, più attenti rispetto a 23 anni fa. Siamo passati a 20 km dal confine con l'Iran, a 25 km con l'Afghanistan. Abbiamo visto dalle coste del Mar Nero, abbiamo intravisto le coste dell'Ucraina, insomma, no? La situazione purtroppo è abbastanza difficile nel mondo, insomma, no? La
Assolutamente.
situazione sociopolitica è drammaticamente peggiorata in questi anni.
Allora, Alberto, ci rimangono pochi
Speriamo bene.
minuti. Ci rimangono pochi minuti, però io ho avuto modo di sentire una tua riflessione, nel senso che quando siete arrivati in Cina, hai avuto l'occasione di arrivare al ponte di Marco Polo. E a Venezia non c'è un ponte dedicato a Marco Polo, come non c'è una statua dedicata a Marco Polo. C come ti sei sentito intanto qua? Come vi siete sentiti quando siete arrivati al ponte di Marco Polo? Com'è stata come sensazione?
È stata veramente un'emozione notevole. Anche perché noi volevamo arrivare in piazza Tiananmen, ma non è tanto semplice andare in piazza Tiananmen in Cina adesso. La piazza Tiananmen è l'emblema della rivolta, no? Dell'89, per cui
Certo.
è un po' presidiata militarmente. Si può andare, però per esempio non ci si può fermare, non ci si può sostare, non si possono fare tante foto. Per cui lo stesso ambasciatore italiano, che ci ha accolto tra l'altro benissimo a Pechino, l'ambasciatore Ambrosetti, ci ha detto: guardate, andate al ponte di Marco Polo, che è molto più significativo, ed è proprio all'ingresso di Pechino, questo ponte che è stato descritto nel Milione in maniera dettagliata da Marco Polo, che lo ha decantato come una delle meraviglie del mondo. In realtà ci sono 500, effettivamente ci sono 500 piccole riproduzioni di teste di leone su questo ponte, che adesso è pedonale, interdetto alle macchine ovviamente, E quindi lì noi ci siamo sentiti a casa, però il paradosso è che abbiamo dovuto fare 10.500 km in bicicletta per poter vedere un ponte dedicato a Marco Polo, perché questa nostra città non ha dedicato appunto niente a Marco Polo, non c'è un museo, non c'è una statua, come dicevi tu, non c'è la casa perché ha preso fuoco, non c'è la tomba perché è passato Napoleone. Insomma, e quindi il paradosso è che noi abbiamo trovato veramente più statue di Marco Polo in Cina che non a Venezia, che non in Italia, dove non ce n'è neanche una. Insomma, e soprattutto questa passione, questo piacere le persone con cui ricordano i locali, insomma, con cui ricordano Marco Polo. Che è molto più paradossalmente, quasi più considerato all'estero che non a casa. Nemo profeta in patria.
È sempre così. Stavo pensando al fatto che siamo entrati nel 2025, che è il 300° anno invece di Casanova, e anche Casanova non ha nulla di dedicato a Venezia. Quindi hanno uno strano destino i personaggi illustri veneziani.
È vero, è vero.
Un'ultima cosa, altri progetti? Perché non ti fermerai mica qui, vero? C'è qualche progetto?
Devo dirti la verità, questo viaggio è stato un viaggio effettivamente complicato e ci ha abbastanza stancato, ci ha più di testa che non di fisico. Il fisico, devo dire, ha retto bene, però in questo momento stiamo ancora ruminando, digerendo tutte queste impressioni, queste immagini accumulate durante il viaggio, per cui per la prima volta in vita mia è successo che appunto di solito quando si pedala all'arrivo o subito dopo già si pensa al viaggio futuro. Sinceramente questa volta non ho ancora nessun tipo di idea. Ecco, sarebbe facile dire andiamo a Dux a rendere omaggio in
Boemia.
Repubblica Ceca, a rendere omaggio
Sì. Casanova,
Sadova, dove appunto è morto, però
certo.
ecco, in questo momento non abbiamo ancora un progetto costruito, perché viaggi del genere ti cambiano alla fine quando torni.
Un libro per raccontare questo viaggio, ci avete pensato?
Sì, ci abbiamo pensato e anche qui sono un po' davanti alla crisi del foglio bianco, nel senso che ne abbiamo talmente tanto scritto, perché quello che piace a me, soprattutto durante questi viaggi, è condividere con le persone che ci seguono, con gli amici, con le molte persone che hanno saputo che facevamo che molti consideravano impresa, insomma. Comunque questo viaggio, per cui io tutti i giorni sui nostri social, su Facebook, su pagina Instagram, tenevo una sorta di diario. È stato molto bello, è stata una delle cose più belle, diciamo, avere questo ritorno delle persone che ci incitavano, che ci consigliavano, che ci spingevano ad andare avanti anche nei momenti appunto un po' di sconforto. Ed è stato questa sorta un po' di feuilleton, no? Di romanzo appunto popolare a puntate, tutti i molti mi dicevano: ah, ci svegliavamo per leggere, perché alla fine noi in Cina avevamo 6 ore di anticipo di fuso orario, no?
Eh sì,
Più avanti eravamo, per cui alla fine
certo.
una persona che si svegliava alle 8 di mattina già poteva leggere quello che avevamo fatto nella stessa giornata, no? Ed è stato veramente, cioè, parecchie centinaia di persone hanno condiviso e comunicato con noi, e quello è stato veramente una delle cose più belle che ci ha dato la forza proprio anche di continuare e di arrivare fino in fondo. Per cui ci piacerebbe comunque, sì, probabilmente faremo anche un qualcosa per lasciare, ecco, il ricordo di questo viaggio che è stato veramente intenso e ci ha dato tante soddisfazioni. L'ultima, l'altro ieri, appunto, Nemo profeta in patria, si diceva con Marco Polo, invece a
Certo.
noi ci hanno riconosciuto, io e Dino siamo stati proclamati veneziani dell'anno, e questo ci ha dato molto orgoglio personale.
Eh beh, insomma, è una grandissima soddisfazione. Va bene, Alberto. Io per adesso ti ringrazio e, insomma, conto anche di vederci personalmente non appena ci sarà l'occasione, così facciamo due chiacchiere anche parlando del più e del meno. E anche, poi mi racconterai anche dei tuoi viaggi anche precedenti a cui hai fatto cenno. Un'ultima cosa, una riflessione per chi ci ascolta. Perché fare un viaggio del genere, che sia la Cina, che sia Santiago, perché?
Guido Piovene ha scritto nel suo libro Viaggio in Italia questa frase che per me è illuminante: viaggiare dovrebbe essere sempre un atto di umiltà. E viaggiare lentamente è un atto di umiltà. È un atto di umiltà nei confronti delle popolazioni che incontri, nei confronti del sudore che devi spendere, della fatica che devi fare. La fatica dopo ti ricompensa, e la ricompensa data da scoprire il mondo appunto con le proprie forze è sicuramente il massimo che si possa sperare. Ed è quello che mi spinge ad andare a Santiago di Compostela a piedi, per esempio, o fare la Via Francigena sempre a piedi. Ecco, il fatto di conquistare il territorio e di capirlo di più, e dopo anche di mangiare i cibi locali, perché
Certo.
bici e cibi, tra l'altro, è un anagramma perfetto, quindi si è sposato perfettamente anche in Cina con lo straordinario
Certo.
cibo cinese, strano, con gusti molto particolari, ma che ci ha permesso di arrivare
Bene.
fino in fondo con i carboidrati.
Benissimo. Allora, grazie Alberto, grazie mille per la tua disponibilità e a presto. E sa un saluto anche a Dino. Ciao.
Grazie, senz'altro, grazie mille.
Ciao.
Prendo una pillola, la notte inizia qui. Tu e io sorpresi nei nostri sogni blu.
Ci porterà in un mondo senza fine.